Radio Popolare, Popolare Network, Serena Tarabina ai microfoni che vi saluta e vi dà il benvenuto a Parla con lei. Parla con lei, la trasmissione di Radio Popolare dedicata alle donne, le cui storie fatte di passioni, di progetti, di sogni, di idee ci ispirano e ci fanno conoscere la realtà che ci circonda. Oggi il pezzo di mondo che andiamo ad esplorare è quello del circo, però in un modo che ovviamente, come vi immaginerete, non si limita agli acrobati, al tendone, ai giochi di illusione, ma significa anche tante altre cose. Significa un linguaggio, una modalità di educare, di crescere, e di capire appunto anche in questo caso la realtà che ci circonda. Infatti, l'ospite della puntata di oggi che vi presento subito è la direttrice della piccola scuola di circo di Milano. Benvenuta Camilla Peluso.
Ciao Serena, ciao a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori.
Classe 1962, nata a Milano, appunto Camilla Peluso è anche la fondatrice. Nel 1994 è nata la piccola scuola di circo di Milano, però ecco, prima di andare a parlare di tutto quello, il mondo che crea questo luogo e le persone che gli girano attorno, i progetti, le attività, lo spirito, la visione di questa scuola, quello che ci piace fare qui a Parla con lei è andare a vedere, soprattutto in un caso particolare come questo, no? Come ci arriva una persona a fondare e dirigere una scuola di circo. Quindi partiamo da qua, Camilla, come ci sei arrivata fino a lì?
Allora, ci sono arrivata prima di tutto con l'immaginario e l'immaginifico del bambino e della bambina nel caso, perché io frequentavo la scuola elementare in via Gattamelata, e in via Gattamelata tutti gli anni c'era un bellissimo spettacolo di circo in occasione del carnevale con un grande clown che era il clown Coca-Cola della famiglia Medini, di cui parleremo dopo. Invece a livello sportivo io ho praticato tanti anni di ginnastica artistica e quindi, insomma, quando ho finito le scuole medie superiori ho deciso di iscrivermi all'ISEF perché già allenavo nella sezione nel campo della ginnastica. Ho deciso appunto di iscrivermi all'ISEF, e però mi piaceva anche tanto viaggiare, e quindi tornando da un viaggio in Turchia con i miei compagni dell'ISEF nel lontano 1988, tornando appunto da questo viaggio in Turchia, ci siamo fermati a Verona, e a Verona si stava svolgendo una convention, la prima convention europea di giocoleria organizzata in Italia. E per me lì si è aperto proprio un mondo, perché io ho visto spettacoli di circo, acrobati, giocolieri, e ho proprio pensato: ma perché il nostro sport, appunto la ginnastica artistica, deve essere così codificato, no? Così rigido, così schematico, passami il termine, anche accademico, eccetera, eccetera, e invece c'è la possibilità di interpretare l'acrobatica, che è un sentire molto interiore, che fa parte un po' anche della crescita dei bambini, in qualcosa di così bello. E allora, siccome insegnavo ginnastica e a me piace sempre andare controcorrente, ho proposto, tornata a settembre in palestra, ai miei compagni d'avventura di montare un saggio di fine anno a tema circo. Avendo visto i giocolieri, avendo una sezione di ginnastica ritmica, quella con i piccoli attrezzi, i nastri, le clavette, eccetera, abbiamo coinvolto tutte le varie sezioni della palestra per creare questo spettacolo. Ed è stato molto semplice, e io ho visto proprio finalmente gli occhi dei bambini brillare e non avere solo come obiettivo la gara, la prestazione, la competizione, eccetera. E quindi era il mio ultimo anno di ISEF e ho detto: va bene, io anziché discutere una tesi sulle parallele asimmetriche, decido che voglio discutere una tesi sull'aspetto ludico-educativo delle arti circensi. E così è stato.
Quindi benedetto il viaggio in Turchia e il passaggio casuale a Verona, ma quindi proprio per questo andiamoci a ascoltare la prima delle canzoni che hai portato a Parla con lei, e poi ci spiegherai perché è in relazione a questo viaggio che poi ti ha aperto tutta un'altra strada.
Thank you.
Radio Popolare, Popolare Network, oggi parla con lei, oggi in compagnia di Camilla Peluso, la fondatrice e direttrice della piccola scuola di circo di Milano, con cui stiamo ascoltando questo brano che ci raccontava essere un po' la colonna sonora di un viaggio in Turchia che poi dopo ha aperto una strada che l'ha portata verso il circo, no? Viaggio che, mi dicevi, non si era limitato solo alla Turchia, un viaggio particolare. In quegli anni eri ancora molto giovane.
In quegli anni ero molto giovane, eravamo un gruppo molto di compagni di università o di ISEF in questo caso, e viaggiavamo in tutta Europa con questo furgone 242 scassatissimo che ci ha accompagnato fino in Turchia, ma in realtà ci ha portato anche fino a Capo Nord, ci ha portato fino in Marocco, eccetera eccetera eccetera. Quindi la dimensione del viaggio per me è sempre stata molto importante nella vita in generale, perché entri in una situazione in cui non hai più il tuo tempo scandito, ma ti vivi la situazione, che è un po' quello che poi succede anche nel circo. Cioè il circo non è tempo scandito, ma è tanta progettualità, fantasia, creatività, eccetera. Mike Oldfield, effettivamente sembra un brano molto strano, ma molto spesso io mi trovo ad ascoltare musica tranquilla, soprattutto quando sono in fase di progettazione, scrivo anche i progetti per la scuola, eccetera, per la scuola di circo, e quindi la musica, insomma, mi accompagna sempre. Poi ovviamente la musica è anche la colonna sonora dei nostri spettacoli e di tutto quello che si fa quotidianamente alla scuola di circo.
Sì, è interessante anche andare a vedere come vengono scelte poi le musiche, immagino, per gli spettacoli.
Per gli spettacoli abbiamo un nostro direttore artistico che è super bravo e che quindi si incarica e si occupa anche della gestione delle musiche, oltre che della regia degli spettacoli. Alla scuola di circo ogni 2 anni il direttore artistico cambia. E vabbè, insomma, quindi ne abbiamo passati tanti. Sicuramente Rita Pelusio ha lasciato proprio il segno con questo spettacolo Gli Scarafaggi non hanno re, e poi l'anno successivo insieme a Pema Habitat Teatrali abbiamo scritto un progetto a 4 mani che ha vinto i progetti speciali ministeriali e di cui Rita, insomma, ha curato la regia, questo spettacolo Babordi, e questo gruppo di giovani artisti si è proprio consolidato intorno al progetto e adesso, come dire, sta pensando in grande e io spero che veramente ci sia questo bellissimo cambio generazionale, no? E niente, quindi noi ascoltiamo musica, e però quando si pensa alle cose si ascolta musica rilassata.
Sì, la musica che accompagna la progettualità.
Esatto.
È una musica appunto tranquilla che accompagna la progettualità invece di una realtà super dinamica, vero? Almeno fisicamente, che può essere caotica. Sì,
sì, fisicamente molto molto pesante, intensa, bellissima e così. Però sempre il contraltare è molto importante, perché oltretutto, appunto, essendo in una città e vivendo in una città come Milano, dove tutto il ritmo viene scandito sin dalla primissima infanzia, è proprio importante andare controcorrente, no? Cioè noi adesso ad esempio abbiamo i genitori che spingono, no, una piscina, ho già prenotato, e noi diciamo no, noi non abbiamo ancora l'orario, se ci volete bene ci seguite, se no insomma andate in piscina, cosa dobbiamo fare? Non riusciamo davvero a stare in questo ritmo così frenetico, no? Che la società ti impone. Ci piace restare un po', è un po' una bolla effettivamente, però io mi rendo conto che all'interno della scuola di circo nascono delle relazioni significative tra le persone, anche tra gli stessi studenti, no? Nel senso che è stato bellissimo, il 10 di aprile abbiamo fatto la restituzione di uno spettacolo e i cui interpreti erano ex allievi della scuola, e sono arrivati da tutta Europa gli allievi di quell'anno del corso Level Up, che è il nostro corso di formazione professionale riconosciuto dal Ministero della Cultura. E quindi avere una platea di persone nella platea, anche tutti gli ex studenti, è stato un momento davvero emozionante.
Arriveremo a, appunto, a capire come si è costruita una realtà così, così articolata e diffusa e riconosciuta. Ma lo facciamo dopo, perché appunto stavamo andando a un altro tipo di costruzione, proprio del percorso che ti ha portato alla piccola scuola di, insomma, o comunque a dedicarti, a occuparti di circo. Eravamo rimasti alla scoperta del circo e alla contaminazione, quindi, che tu hai messo dentro l'educazione fisica, il tuo lavoro, eccetera. Dopodiché non ti sei limitata a questo. Qual è stato il passaggio successivo?
E poi avevo in quel periodo mia vita, ho anche terminato il mio percorso all'ISEF, ho dovuto decidere quale doveva essere l'argomento della mia tesi, e anziché di discutere una tesi sull'aspetto tecnico della gran volta alle parallele asimmetriche, ho deciso di scrivere una tesi sull'aspetto ludico educativo delle attività circensi, e quindi delle arti circensi, ed è stata la prima tesi scritta in Italia sull'argomento. E questa cosa è come se avesse poi portato fuori dal circo di tradizione qualche cosa che era un germoglio, come dire, che stava nascendo a Milano, rispetto proprio a quello che poi è stata l'affermazione del circo contemporaneo come settore riconosciuto dal Ministero nel 2017. E in quel momento a Milano c'erano veramente tantissimi artisti di strada, quindi ci ritrovavamo tutti quanti al Parco Sempione a giocolare, a provare l'acrobatica, eccetera, eccetera. Quindi da lì è nata l'idea di far partire una scuola di circo sotto un tendone. Come si fa a far partire una scuola di circo sotto un tendone? Ma cerchiamo prima di tutto un'area dove poter installare un tendone da circo. E lì io mi ricordo che ero in Melchiorre Gioia quando ancora c'erano gli uffici del comune al settore De Magno, ho detto ma noi avremmo questo progetto, come possiamo fare? Ah, c'è un'area in via Montello, quella era la vecchia area destinata allo spettacolo viaggiante nel regolamento comunale. Vabbè, andiamo a vedere quest'area. Io a vedere quest'area ed era ancora ricoperta delle macerie dei bombardamenti, c'era dentro una montagnetta di San Siro nascosta da dei cartelloni pubblicitari. E lì è la pazzia, nel senso che nel 98 io ho detto: o mi metto a fare la mamma e continuo ad insegnare a scuola, oppure seguo quello che mi dice la pancia, no? Il cuore, la passione. E quindi ho detto va bene, proviamo a montare un tendone da circo a Milano. E da lì è partita tutta questa avventura.
In quanti eravate?
In 6 o 7 persone. È partita tutta questa avventura per prima di tutto sgomberare le macerie dai bombardamenti e quindi rendere l'area disponibile per l'installazione del tendone. E lì l'amico con la ruspa, 30 all'ora da Settimo Milanese per venire a spostare queste macerie. Poi c'è stato il grandissimo Guido Vergani che ci ha dato veramente tanta mano scrivendo di noi, insomma, eccetera, eccetera. E quindi si è mosso tutto un gruppo di persone, di artisti che hanno creduto in un progetto, e questo tendone alla fine è arrivato.
Qual è stata la prima, diciamo, uscita pubblica di questo circo?
Allora, uscita pubblica era Saltimbanchi Doc, che fino al 2021 in realtà veniva rappresentato, no, che 2021, 2012, veniva rappresentato a Leone XIII. E quindi avevamo fatto questa festa installando un tendone provvisorio, assolutamente temporaneo, con tantissimi artisti, ma da Miludu Chili, che era di Fondazione Parada Bucarest, a proprio invece artisti che poi si sono affermati nel tempo: lo Zoccolo Duro Milanese, il Mago Barnaba, Diego Draghi, Edoardo Mirabella, Rita Pelusio stessa, Claudio Cremonese, eccetera. E da lì poi è partita la ricerca, cercare i fondi per poter comprare, acquistare un tendone da circo, la partecipazione al bandi di Fondazione Cariplo, della ministeriale della legge 285, scrivere, progettare, per quello per me è tanta riflessione, no? E alla fine abbiamo comprato questo tendone, e con i contributi pubblici ricevuti. Se non che appena montato il tendone nuovo è arrivata la risposta del Comune di Milano, che ci aveva concesso quest'area, perché l'area era interessata dal progetto di un parcheggio. Ce l'avevano venduta così, in maniera molto aleatoria, come sì, si potrà fare, no, non si potrà fare. In realtà lì è proprio poi partita la battaglia dei nostri venerdì clandestini, perché ci hanno tolto la licenza dello spettacolo per costringerci a smontare il tendone.
Quindi di questi venerdì clandestini parleremo, di quello che succedeva, da chi erano partecipati, e prima di farlo ci ascoltiamo un altro dei brani che Camilla Peluso ha portato a Parla con lei. Che cosa ascoltiamo?
Ascoltiamo Kalashnikov di Goran Bregovic. Thank you.
Balakovac, Balakrsa, Lajkovac, Čaje, Čuđe, Paljara,
Radio Popolare, Popolare Network, Camilla Peluso ospite di Parla con lei oggi, ai microfoni della nostra radio, parlando di circo e del percorso che l'ha portata a essere la fondatrice, la direttrice della piccola scuola di circo di Milano. Eravamo arrivati a un punto, insomma, un po' critico, no? Stavate in una sede, ma vi stavano spingendo a spostarvi, voi non volevate, quindi stavamo parlando, insomma, dei venerdì clandestini.
I venerdì clandestini sono stati 5 rassegne, quindi 5 anni di permanenza in via Montello, in cui praticamente il comune, per convincerci in maniera non troppo ortodossa a smontare il tendone, ci ha tolto la licenza di spettacolo. È stata la prima cosa che hanno fatto come atto amministrativo. Poi hanno trasformato questa convenzione, che doveva essere definitiva per 19 anni, in concessioni temporanee. E noi siamo andati avanti lo stesso, nel senso che in quel momento in Italia si stava proprio affermando questa corrente di nuovo circo, di circo contemporaneo, e quindi per noi era veramente fondamentale ospitare compagnie emergenti. Il circo era ancora totalmente in fase di sperimentazione. Calcola che è stato riconosciuto soltanto nel 2017 a livello ministeriale il settore circo contemporaneo. Quindi ovviamente per noi eravamo proprio agli albori della nascita del circo, sotto un tendone da circo, ma fuori dal mondo del circo di tradizione. E essenzialmente si ospitavano compagnie di teatro di strada, no? Perché comunque si performava molto di più nelle piazze che non nei teatri. E questo è stato, secondo noi, anzi secondo me, la cosa veramente più importante, perché è nato in maniera assolutamente inaspettata un movimento di sostegno alla scuola, sia da parte di importanti artisti tipo Aldo, Giovanni e Giacomo, che insieme noi avevamo fatto una petizione, avevamo raccolto non so se 2500 firme contro lo sgombero del tendone in un mese e mezzo, e loro le avevano consegnate brevi mano al sindaco Albertini, che le aveva buttate subito nel cestino e si erano messi a parlare dell'Inter, ma comunque e questa cosa ha sostenuto la scuola finché non c'è stata la mamma di una nostra piccola allieva che ci si è offerta di seguire un ricorso al TAR, al Tribunale Amministrativo Regionale, contro lo sgombero. E da lì è nata una battaglia pazzesca, veramente pazzesca, con presidi davanti a Palazzo Marino, manifestazioni, cose, articoli di giornale.
Che anni erano?
Era il 2000 e... Oh, mamma mia. Allora, noi abbiamo installato il primo tendone nel 2001. Sarà stato il 2005, perché poi invece nel 2007, dopo un ricorso al Consiglio di Stato, dove il Comune ha perso tutti e due i ricorsi, sia l'avevamo fatto sia contro il provvedimento del sindaco contro il piano parcheggi, perché il motivo dello sgombero era che nell'area di via Montello il Comune avrebbe dovuto costruire un parcheggio multipiano. E lì vabbè, c'è un aneddoto molto carino, perché quando appunto Aldo, Giovanni e Giacomo erano andati a consegnare queste firme, il sindaco aveva detto: vabbè, ma che problema c'è, facciamo il parcheggio e poi rimettiamo la scuola. Se non che questo parcheggio era due piani interrati e quattro fuori terra, e quindi la mattina si era scatenato il putiferio: ah, vi vedranno dagli aeroplani, il circo più alto del mondo, insomma delle cose molto carine e divertenti, no? E quindi niente, siamo arrivati veramente fino al Consiglio di Stato per discutere la nostra possibilità di restare in via Montello. Alla fine ha vinto l'interesse pubblico come al solito, però il Comune è stato costretto a trovarci un'altra area, che è l'area che attualmente stiamo occupando.
Quindi voi resistavate perché nel momento in cui vi dicevano che ve ne dovevate andare non c'era un'alternativa, l'alternativa è stata ottenuta con la lotta sostanzialmente.
Certo, sì, con 5 anni di lotta durissima e con 2 ordinanze del Consiglio di Stato. E questa cosa ci ha anche un po' marchiato, nel senso che ovviamente è stato difficile, e poi è anche stato molto difficile per noi che ci avevamo creduto così tanto, proprio abbandonare l'area di via Montello, che comunque avevamo curato tantissimo, cioè eravamo veramente tanto tanto affezionati allo spazio. E io bazzicavo per il consiglio di zona, per quello che adesso è il municipio 1, e un anno, a distanza di 2 anni, come dire, dal momento del nostro trasferimento, ero ripassata in via Montello, tornando da scuola o tornando da una seduta del consiglio di zona, non mi ricordo, e ho visto la situazione di degrado assoluto in cui nel giro di pochi mesi l'area era cascata. E lì è partito un altro progetto, ho detto: bon, cosa facciamo per salvare l'area? Adesso il tendone è al sicuro, ma via Montello non può restare così. E quindi era consigliera allora Elena Grandi, che adesso è l'assessora al verde, all'ambiente del comune, e le proposi in commissione in consiglio di zona, e dico: ma perché non facciamo un giardino condiviso? E lei ha detto: ah, bellissimi i giardini partecipati, parigini, che bel progetto, sì, si fa. E quindi abbiamo occupato il giardino degradato.
Non te ne facevi mancare una,
no, assolutamente no. E quindi abbiamo occupato questo giardino, è stato l'anno del primo mandato Pisapia, e noi eravamo in giardino occupando il giardino, sono arrivate telefonate dicendo: ve ne dovete andare, mandiamo i carabinieri, succederà di tutto eccetera, noi duri, no, si fa il giardino partecipato. Poi ha vinto Giuliano Pisapia e il giardino partecipato è stato fatto. È nata questa associazione Giardini in Transito, di cui io sono stato per un breve periodo presidente, e adesso il giardino è intitolato a Lea Garofalo, che è non è una testimone di giustizia, perché in realtà lei purtroppo non ha testimoniato, non ha avuto il tempo di testimoniare.
È un simbolo, diciamo.
È un simbolo, perché Lea Garofalo abitava in via Montello, e nella casa che si affacciava appunto sul giardino. E comunque, insomma, per noi la cosa era importantissima, per me soprattutto, era che là il parcheggio non si realizzasse.
E alla fine non l'hanno fatto.
No, non l'hanno fatto.
No, fra l'altro il giardino Lea Garofalo sono una piccola oasi verde dentro il cemento che apre il cuore ogni volta che ci si passa accanto.
Sì, Assolutamente sì, e anche quello è stato proprio bellissimo, perché è stato proprio un movimento di persone che si sono riunite intorno alla scuola di circo e che poi hanno dato vita al giardino, perché anche quello, quando io ho passato poi la presidenza dell'associazione, l'ho passata a Matteo Manca, un carissimo amico che aveva scritto una tesi sulla piccola scuola di circo, ma lui studiava architettura, quindi era andato a studiarsi tutta la storia dell'area, i muri, tutto quello che c'era poi alle spalle del perché il Comune di Milano ci avesse proposto quell'area, no? E vabbè, niente, quindi meraviglioso, l'area viva. Viva vegeta, il platano salvato, l'avevo fatto vincolare anche tra gli alberi monumentali nel piano della provincia per evitare l'abbattimento dell'albero.
Ma fra l'altro qualche tempo fa una nuova minaccia si era prospettata per il giardino Lea Garofalo a causa della presenza
dell'altro cantiere. Esatto. Sì, ma in realtà le convenzioni lì sono proprio diverse, nel senso che il progetto dell'altro cantiere riguarda il progetto Feltrinelli,
esatto.
E quindi loro hanno dovuto chiudere la quinta architettonica, si dice, verso il cimitero monumentale con questo museo della resistenza. Ed era già previsto, ma non entra, come dire, nel perimetro delle mura che sono il perimetro dell'area di Via Montella, sostanzialmente, delle mura spagnole, perché anche lì un altro vincolo monumentale è stata proprio la presenza delle mura spagnole, il fatto che comunque il parcheggio l'avrebbe dovuto distruggere sostanzialmente. Quindi sono stati studiati tutti i possibili agganci legali per vincolare l'area, insomma, l'area è vincolata adesso.
È comunque, insomma, un'area che esiste e che continua a essere lì, a vivere grazie all'azione dal basso dei cittadini. Perché
sì, sì.
Altrimenti, insomma, se non c'è questo presidio, è un attimo cancellarlo, perché non è un bene,
spazi.
È un bene, diciamo, non economicamente fruttuoso per qualcuno, ma è un bene sociale per la comunità.
Calcola che anche quando c'era il progetto del parcheggio, per ridiscutere il progetto del parcheggio, noi avevamo questa, sempre insieme alla rete dei comitati milanesi, l'associazione dei giardini in transito, dei cittadini propositivi, e con quello siamo andati a ridiscutere l'intero PUP, quindi il piano urbano parcheggi, con Letizia Moratti, quando poi lei era ancora sindaco prima di Giuliano. E quindi sono state fatte tantissime cose per difendere il verde pubblico, perché tutto questo piano parcheggi che prevedeva l'esecuzione di 127 parcheggi interrati era tutto localizzato nelle aree verdi, e quindi era veramente devastante.
Sì.
Devastante. E il punto è poi la delusione, se vogliamo cambiare argomento, è la delusione del vedere adesso dove sta andando la città, no? Il fatto che si parli di depavimentazione, ma intanto si costruiscano volumetrie pazzesche, allucinanti, eccetera.
In orizzontale e in verticale.
E in verticale. E quindi è come se... No, secondo me appunto è che noi... Non so se sia, come dire, una caratteristica di noi italiani o una caratteristica invece proprio genetica dell'essere umano, ma noi ci dimentichiamo troppo facilmente tutto quello che c'è stato prima, no? E quindi si va avanti dicendo, vabbè, ma cambiamo quello che abbiamo fatto prima. Ma cavolo, com'è possibile avere lottato così tanto per il verde pubblico e poi avere le stesse persone che sostenevano la tua lotta per salvaguardare il bene pubblico, averle dentro alla squadra di governo della città, e che stanno facendo e hanno fatto esattamente l'opposto. E questo è veramente una grande delusione.
Sì, deludente, frustrante, poi soprattutto alla luce di quello che stiamo vivendo in quest'estate rovente, dove diventa sempre più evidente che l'unico modo per contrastare minimamente
il caldo
e permetterci di adattarci, di mitigare il caldo,
è il verde.
Il verde. Lo si sapeva prima, quando la situazione non era così drammatica, ora è ancora più evidente, ma ciononostante arrivano queste estati sempre più calde e sembra che ce l'abbiano detto il giorno prima.
Esatto, è allucinante e questo è veramente deprimente.
E quindi sì, ed è solamente la lotta dei cittadini dal basso che può mantenere il punto su questi argomenti. Torniamo alla piccola scuola di circo, quindi alle prese con il suo primo trasloco, primo e ultimo, speriamo. Com'è andata? È stata dura?
Il trasloco è stato un momento.
Come si fa il trasloco di una scuola di circo?
Il trasloco di una scuola di circo significa, innanzitutto essere in tanti a tirare giù il circo, cioè la discesa della cupola del circo è un'immagine incredibile. fortissima anche dentro di me, il ricordo, no? Si monta il circo su un bilico, su un auto articolato, e lo si sposta da un'altra parte, però il che significa che devi proprio svuotarlo, smontare l'impianto elettrico, fare tutto quello che fai, quando poi il circo è un guscio vuoto, in quattro energumeni alle antenne, perché noi non abbiamo motori eccetera eccetera, si tirano giù con i cricchetti, si tira giù la cupola, si abbassa, si affloscia e poi si impacchetta e lo si carica su un bilico.
Perché comunque sono le stesse strutture che usano i circensi, sì, ambulanti, immagino, certo. Insomma, quelli che si spostano,
struttura,
un po' più grande,
magari. È una struttura un po' più grande, no, non tanto più grande, ma più pesante, nel senso che ha delle antenne, quindi le colonne portanti pensate per essere stabili e fisse e non che si muovono spostando il circo. Quindi la struttura in sé è molto molto pesante. Vabbè, niente, quindi con grande festa e ricchi premi ci siamo trasferiti in via Messina.
E com'era l'area che vi hanno assegnato? Era già fruibile,
no,
o avete dovuto...
No, abbiamo dovuto fare tutto noi ex novo. L'area era un'area di cemento e noi abbiamo creato un giardino, sempre perché pensavamo al nostro giardino di via Montello che avevamo lasciato, e all'interno di questo giardino poi abbiamo installato il tendone da circo. Il punto è che questo trasferimento da un'area all'altra ci è stato fatto fare durante il mese di dicembre, sostanzialmente, sotto una bellissima nevicata, perché allora nevicava ancora.
Ci mancava solo quello.
Esatto. E quindi nella fase di rimontaggio abbiamo sbagliato la misura di 12 centimetri, 12 centimetri che ci hanno bloccato la licenza di spettacolo per, insieme al cantiere della metropolitana, per altri 5 anni, ma di questo parleremo poi. E noi in tutto questo travaglio che è stato lo smontaggio del tendone, la lotta, la discussione dei ricorsi al TAR, al Consiglio di Stato, eccetera, noi abbiamo perso di vista un piccolo particolare, cioè che la nostra area è adiacente alla metropolitana 5, il che è una grandissima fortuna adesso, ma allora ha significato che noi siamo stati nascosti proprio dalla città per 4 lunghissimi anni, cioè nessuno, anche se ci eravamo spostati in linea d'aria di 250 metri, però nessuno sapeva che noi fossimo lì. Quindi un sacco di gente ha pensato che la scuola semplicemente avesse chiuso. Ok, non c'era ancora internet, Facebook, certo, i social, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo dovuto poi aspettare il 2018, quando finalmente siamo rientrati in possesso della licenza di spettacolo, per dire: ehi città, il cantiere della metropolitana se n'è andato e noi siamo qui pronti a riprendere i nostri
quindi
spettacoli.
Quindi voi per 5 anni non avete potuto fare spettacoli, ma potevate fare la scuola?
Potevamo fare i corsi, quindi avevamo la licenza, come dire, per la parte corsistica, ma non per poter accogliere il pubblico. E poi invece, vabbè, abbiamo fatto anche il passaggio successivo, nel momento in cui il comune ci ha consegnato, come dire, una stecca fabbricata per i bagni, eccetera, eccetera, e quindi abbiamo potuto dare delle garanzie diverse e siamo riusciti a riottenere la licenza di spettacolo.
E quindi poi inizia lì un'altra fase, e prima di addentrarci in quella che poi è, direi, possiamo dire, la fase attuale della piccola scuola di circo, ascoltiamoci un altro brano.
Sì, Gymnopédie.
Thank you.
Radio Popolare, Popolare Network parla con lei, con Camilla Peluso, direttrice della piccola scuola di circo di Milano, con cui, lo dicevamo anche prima, no? Da una parte il circo è dinamicità, creatività, fantasia, caos, confusione, allo stesso tempo spesso si accompagna a queste musiche lente come quella che ci hai portato. E perché proprio questa?
Ma questa è perché è legata a un ricordo, ma che è stato anche un insegnamento fondamentale nella vita, perché appunto l'ultimo anno prima di traslocare il tendone da un'area all'altra era intervenuto in nostro aiuto anche l'Accademia del Teatro alla Scala, che ci aveva chiesto di poter seguire dei laboratori di acrobatica con i ballerini professionisti, e quindi mi avevano convocato in via Campo Lodigiano, dove c'è l'accademia, la direttrice Anna Maria Prina, per discutere questa possibile partnership e collaborazione. E io mi sono presentata bella fresca e riposata dicendo: bene, sono qua, parliamo di acrobatica per i danzatori, meravigliosa cosa anche da studiare, no? Da capire come può essere, eccetera. E mentre eravamo lì che parlavamo, insomma, in maniera assolutamente molto rilassata, parte Gimno PD, che era la suoneria del mio cellulare. Io ho avuto un attimo di panico, ho detto: cioè, io sono qui con Anna Maria Prina e mi dimentico di spegnere il cellulare. Da lì non mi sono mai più dimenticata di spegnere il cellulare. Ma comunque inizio a fregare nello zaino, così, e invece vedo che lei si china con tutta la sua
eleganza
ed eleganza, estrae il suo cellulare, inizia a parlare in russo. E io ho capito che avevamo la stessa suoneria nel telefono. È stato bellissimo, perché da un lato appunto il fatto di sentirsi sollevati, dire: ok, non ho dimenticato il cellulare acceso in un appuntamento importante, e dall'altro il fatto di aver scoperto che Anna Maria Prina ed io avevamo la stessa suoneria, che è un Gimno PD, insomma, abbastanza particolare avercela come suoneria del cellulare. Quindi anche da lì poi, quando noi siamo passati in via Messina, dove siamo attualmente, pur avendo appunto una questione di blocco sulla parte performativa degli spettacoli, la scuola comunque è andata avanti, un po' appunto grazie all'Accademia del Teatro alla Scala, ma anche alla facoltà stessa di Scienze Motorie e a tutti i laboratori che noi abbiamo fatto per i tirocini degli insegnanti e poi ovviamente per i nostri corsi. Quindi anche quello sono stati altri 5 anni di resistenza, in cui in realtà il circo contemporaneo poi è andato avanti e noi invece abbiamo dovuto riprendere. E la licenza di spettacolo ci è stata restituita nel 2018.
E cosa avete fatto dopo 5 anni che non potevate, finalmente nel momento in cui avete potuto ritornare sulla scena? Diciamo.
Abbiamo richiamato gli amici, quindi è stata fatta un'altra edizione di Saltimbanchi Doc, che era la rassegna che chiudeva ogni anno la nostra attività di scuola, e richiamando proprio i vecchi amici, quindi Lampadino, gli Gavronsky Brothers, Diego Draghi, eccetera, abbiamo rifatto una rassegna molto, anche questa molto molto dal basso, per tentare di rilanciare l'attività di spettacolo. Calcola poi che noi noi non abbiamo una rassegna che continua per tutto l'anno e una programmazione annuale degli spettacoli. Abbiamo gli spettacoli a noi servono per riuscire ad avere al tendone compagnie professionali che possano aiutare il nostro corso professionale nel suo percorso, no? Quindi il fatto di avere l'acrobata bravissima che viene, il caso di Ho-Ho, che è uno spettacolo meraviglioso, in questo momento mi viene in mente il nome della compagnia, comunque sono 2 trapezisti meravigliosi svizzeri che sono arrivati, hanno presentato il loro spettacolo in Italia, che peraltro aveva appena vinto la borsa di Friburgo, e con loro poi abbiamo fatto un workshop di trapezio per i ragazzi del corso professionale e i Baccala Clown. E quindi diciamo che lo spettacolo serve sempre a supportare quello che è il percorso professionale dei nostri studenti. Questo corso professionale poi nel 2018 finalmente è stato anche riconosciuto dal Ministero, perché appunto essendo nato il settore circo contemporaneo e avendo la scuola di circo 30 anni e passa di attività alle spalle, perché nel 2024 poi abbiamo compiuto 30 anni di attività, è stata supportata con il FUSCO, il Fondo Unico dello Spettacolo, che adesso si chiama Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo, e quindi con questo contributo annuale si vanno poi a come dire, sostenere tutte quelle attività che con le quote di corso non puoi sostenere sostanzialmente.
Quindi dopo 30 anni di storia, che cosa è diventata la piccola scuola di circo? Cioè che cosa fa? Quali sono le attività, i progetti, gli eventi?
Allora, noi siamo sempre uguali a noi stessi, nel senso che per noi la cosa importante è la formazione dei ragazzi. Formazione che per alcuni inizia veramente da piccoli, verso i 6 anni di età, 5 addirittura, abbiamo un corso di bambini di 5 anni. E poi va avanti e si sviluppa e si approfondisce nel tempo.
Quanti studenti avete, studentesse più o meno?
All'anno più o meno sono in 400 che girano alla scuola di circo, con una caratteristica sola, cioè vengono a fare circo, non è la scuola di basket, di pallavolo, eccetera, dove magari hai tanti numeri, tanti giri. Poi abbiamo le nostre convenzioni con le scuole, in particolare con il liceo dello sport del Cardano, che ha inserito il circo nel piano dell'offerta formativa, quindi abbiamo da tantissimi anni una convenzione con loro.
E quindi gli studenti del liceo vengono da voi?
A fare circo al mattino, sì.
E nelle ore di quelle che erano di scienze motorie.
Nelle ore di scienze motorie, loro come il liceo dello sport hanno una giornata in più rispetto ai licei normali, e quindi vengono in una giornata a fare circo.
Sarebbe bello farlo anche nei licei, non solo nei licei sportivi.
Certo,
questa cosa.
Sì, assolutamente sì, ma non passa questa cosa.
No, ci avete provato?
Ci abbiamo provato. Passa molto nelle scuole elementari, nelle scuole materne, tantissimo anche sotto forma di uscite didattiche. I bambini arrivano e stanno con noi una mezza giornata a fare circo, eccetera. E oppure adesso con i campus estivi, cioè i genitori nostri alla scuola di circo ci dicono: ma perché non organizzate il campus estivo? Perché accogliamo i campus estivi degli altri, noi, capito? Quindi a rotazione arriva l'atletica meneghina piuttosto che l'oratorio, eccetera eccetera, a portare i bambini dei centri estivi al mattino alla scuola di circo. E poi ovviamente abbiamo tutta la parte amatoriale, dei corsi per bambini e ragazzi adulti, e la parte invece professionale, che riguarda invece ragazzi che un po' questa scelta professionale la stanno abbracciando per davvero. La cosa bella che accade adesso è che, a differenza del passato, i ragazzi che frequentano questo corso ministeriale che si chiama Level Up non devono più emigrare, perché adesso è nata una facoltà a Grugliasco con l'Accademia di Circo Vertigo, che è equiparata al DAMS, e quindi è come se fosse una triennale DAMS, però come artisti di circo contemporaneo. Quindi anche la nostra età media si è abbassata, perché sono classicamente i ragazzi del liceo che, come dire, si appassionano e dicono: cosa faccio all'università? Vado a Grugliasco. Là si fanno le audizioni, oppure altri invece proprio partono per l'estero. Adesso abbiamo Zoe, che è un'altra nostra allieva, che ha fatto un'audizione in Irlanda per una scuola di arti performative, e quindi si trasferirà per fare 4 anni di università là. E l'anno scorso, 2 anni fa, era in Canada, ha fatto il 4° anno delle superiori in Canada, perché per studiare circo e andare avanti con il suo percorso di studio ordinario, insomma.
Percentuali maschi-femmine? Come
tutte
siamo messi?
Femmine.
Ah, c'è una prevalenza di donne?
Sì, praticamente sì. Sono veramente tantissime donne.
Abbiamo... Come mai, secondo te?
Perché, allora, intanto perché c'è stato l'avvento delle discipline aeree nelle palestre, quindi i tessuti, il cerchio, queste cose che sono questi attrezzi aerei che di fatto sono nati nel circo, sono stati proprio esportati in maniera... non lo so, sono veramente tantissimo, cioè ormai
massiva,
esatto, tutte le palestre ormai propongono le discipline aeree, che viene vista e interpretata come un'attività femminile, e quindi anche i genitori ti chiedono: ma c'è il corso di aeree? E noi invece zoccolo duro, anche su questo siamo un po' testardi, no, per noi è circo. E c'è anche questa interpretazione del circo, cioè della visione futura del circo. Noi il circo non lo vediamo più tanto sotto i tendoni, lo vediamo di più nei teatri, lo vediamo di più nelle piazze, e quindi sempre da quando appunto il ministero ci ha riconosciuto siamo partiti proprio con dei corsi di teatro che affiancano la formazione in arti circensi, e non a caso appunto è arrivata Rita Pelusio, proprio perché abbiamo fatto tutto un lavoro teatrale anche sulla comicità, e insomma molto interessante, che in parte anche caratterizza la nostra scuola. Cioè non è più il circo estetico, quello del devo superare un qualcosa di fantastico, di difficilissimo per essere artista di circo. Artista di circo vuol dire anche essere capaci di viversi un palcoscenico, ok, e non solamente di dimostrare la propria forza, il proprio virtuosismo.
Lo staff della piccola scuola di circo è composto da quali figure?
Allora, diciamo che appunto con questo fatto di... il circo si muove, Ok, noi siamo stanziali, ma il circo si muove, quindi anche gli studenti della scuola di circo in realtà si muovono molto, ma poi tornano a casa. Quindi diciamo che lo staff della scuola di circo è da una parte di chi ha fatto il circo in modo professionale e che ha del tempo da dedicare anche all'insegnamento, magari anche semplicemente tra un ingaggio e un altro, mm-hmm. Ok? E questa è la parte artistica che sostiene anche tutto il progetto artistico della scuola. E dall'altra parte invece, per la parte invece più amatoriale, sono proprio ragazzi laureati in scienze motorie, che magari vengono a frequentare i corsi, si appassionano e dicono «Ah, mi piace, posso restare», e quindi lì, come dire, con una formazione parallela, si fermano e diventano insegnanti di circo, soprattutto di circo con i bambini, insomma, con i bambini e i ragazzini. Però diciamo che la scuola viene sostenuta dal gruppo artistico.
E quali, oltre ai corsi, avete laboratori, attività, eventi?
Allora, eventi tanti, nel senso che noi cerchiamo veramente di fare performare i ragazzi il più possibile. E la cosa più bella, secondo me, che organizziamo è questo Exploit, che è un concorso per giovani artisti di circo contemporaneo. Quest'anno è giunto alla 7ª edizione ed è stato bellissimo perché quest'anno abbiamo avuto l'adesione di tante scuole di circo che hanno chiesto di venire a fare Exploit. Exploit è appunto un concorso suddiviso per età, quindi da una parte ci sono i bambini dagli 11 ai 13 anni, poi 14-17, che è diciamo la fascia d'età che interessa di più a noi, e poi 18-23 anni. E quest'anno abbiamo dovuto fare due fasi di audizione per le scuole per decidere poi chi avrebbe partecipato alla serata finale. E questa è una bellissima esperienza perché mette anche in rete le scuole di circo, i progetti, un momento proprio di condivisione e di visione di quelli dei percorsi che stanno facendo anche gli altri. E questa rete è nata durante il Covid, perché come scuole di circo ovviamente noi abbiamo dovuto interrompere l'attività per 2 anni praticamente, e ci siamo detti ma come facciamo a sostenerla ancora così da remoto, perché noi facevamo anche le lezioni da remoto. Ed è nata questa rete, abbiamo detto vabbè, comunque faremo Exploit, e siamo riusciti ad organizzare un Exploit da remoto che poi è andato in scena a maggio, ad aprile, adesso non mi ricordo bene, con anche il sostegno della Civica Scuola di Cinema, perché all'inizio l'idea era ok, ci tengono ancora, non possiamo stare al chiuso, dobbiamo stare all'aperto, quindi facciamo un drive-in circus, quindi facciamo una No, questo per dirti com'è.
Sono venuti con le macchine,
esatto,
davvero.
Esatto, quindi la cosa era, ok, parcheggiate, noi performiamo all'interno e trasmettiamo su un maxi schermo quello che avviene dentro, ma voi ve ne state fuori così non c'è problema.
Popcorn.
Esatto, di contagi, cose, eccetera, eccetera. E anche questa, vabbè, è stata proprio bella. E da lì appunto è nata questa rete di scuole, quindi ci si scrive, ci si sente, eccetera, eccetera, e poi si va tutti quanti in scena. Però questa cosa man mano sta sempre più prendendo piede, quindi sta diventando sempre più grande. E poi oltre a questo i ragazzi sempre del Level Up partecipano a una regia di fine anno, e quindi c'è un regista che lavora con loro e per tutto l'anno in una parte del progetto che si chiama Laboratorio di Creazione Artistica,
per creare uno spettacolo
finale,
coinvolge tutti gli studenti,
che coinvolge tutti gli studenti e le studentesse. Poi c'è un palco intermedio quando si inizia insomma a montare i numeri a Natale, quindi iniziano a provarsi i loro numeri a Natale individualmente, poi si lavora appunto sempre individualmente per Exploit, e poi invece si cuce tutto quanto nel laboratorio di creazione artistica per lo spettacolo conclusivo. Dopodiché ognuno di loro esce dalla scuola, dall'annualità, con anche un numero montato suo, con cui possono partecipare poi alle audizioni per le scuole che io chiamo superiori di circo, perché oggettivamente il percorso universitario è una scuola.
Quanto dura la scuola?
La nostra scuola, in teoria,
quanto vuoi.
Quanto vuoi.
Ascolta Camilla, pensando a quello che hai detto prima, no, di come il circo è cambiato nella sua localizzazione, no? Adesso dal tendone ora si è più spostato nei teatri, mi chiedevo anche il circo se è cambiato nella sua modalità in tutto questo periodo, e anche se è cambiato il suo impatto sul pubblico, se è rimasto uguale.
Allora, io ho come la sensazione che il circo nell'immaginario collettivo sia ancora il circo con gli animali, cioè il tendone viene associato al circo di tradizione. E ovviamente poi dipende dalla coscienza individuale dire mi piace lo spettacolo di circo con gli animali, non mi piace lo spettacolo di circo con gli animali, cosa c'è in mezzo, c'è il circo contemporaneo, mediterraneo che nell'immaginario collettivo è il Cirque du Soleil. Okay. Mm-hmm. Ma in realtà no, perché se tu vai a vedere che cosa succede nel resto d'Europa, il circo di tradizione con gli animali è un'impresa circense, quindi non dipende dal Ministero della Cultura, ma dipende dal Ministero dell'Economia. È un lavoro a tutti gli effetti, casa, bottega, però quello è il tuo lavoro. Cioè tu non ricevi dei contributi pubblici per il circo con gli animali. I contributi pubblici vengono destinati all'ideazione, no? Al fatto di avere i momenti in cui tu vai in scena e i momenti in cui invece sei fermo e pensi al tuo spettacolo, a cosa sarà e come lo vedrai nel futuro. E questi sono periodi di pensiero che in Europa vengono, come dire, pagati, perché comunque l'artista ha dei momenti, soprattutto l'artista circense non è che può fare spettacoli tan così,
appunto,
no?
Cioè, mi chiedevo anche proprio l'evoluzione del linguaggio, esatto, circense di questo,
esatto,
tipo.
Quindi se vai a vedere quel che succede in Europa vedi degli spettacoli di circo che sono molto più spettacoli di danza, oppure addirittura spettacoli di prosa, perché io mi ricordo benissimo a Dorillac, che è un festival di teatro di strada meraviglioso, cioè,
ci sono stata
uno spettacolo meraviglioso
30 anni fa,
sì, anch'io credo,
c'è ancora,
sì sì,
meraviglioso,
ho visto,
sì,
l'anno scorso la parata a Mirabilia dei fondatori del festival di Dorillac.
Io penso di aver scoperto proprio lì l'alternativa, cioè appunto l'idea di circo diversa da quella,
esatto,
che avevo, esatto, canonica, insomma.
Esatto, io mi ricordo che ho visto uno spettacolo di prosa in francese, io non parlo il francese, non capivo niente, però è bellissimo, di acrobalance praticamente, erano quattro acrobati in piramide, quattro che intanto raccontavano cose eccetera eccetera, una roba strepitosa, bellissima. Però appunto hai i tuoi periodi in cui performi, hai i tuoi periodi in cui provi, hai i tuoi periodi in cui pensi a che cosa farai poi del nuovo spettacolo, piuttosto che. E diciamo che questo percorso di creazione e di performance viene sempre riconosciuto in ambito culturale all'estero. In Italia questa cosa stenta molto. Adesso con l'avvento forse del nuovo codice dello spettacolo ci saranno, insomma, dei riconoscimenti diversi anche sull'attività artistica vera e propria, sia per gli attori che per i danzatori che per gli artisti circensi eccetera. Però in questo momento diciamo che siamo tutti in uno stesso calderone, cioè il circo di tradizione sta marciando forte forte contro il circo contemporaneo, purtroppo.
Ah sì, sono in competizione.
Molto, e c'è stata una trasmissione a Report nel mese di luglio, credo, dove proprio si parlava anche di questo esposto che abbiamo presentato come scuola di circo contro questa commissione, che era chiaramente schierata con il circo di tradizione e assolutamente contro il circo contemporaneo.
Tu come, insomma, lo vedi il futuro, appunto, del circo contemporaneo, della piccola scuola di circo, cioè qui a Milano, della vostra realtà, ma in generale in Italia?
Allora, io sul futuro della piccola scuola di circo rispetto all'area dove siamo noi ora e dove siamo, io credo che si arriverà a fine della nostra concessione nel 2033, anzi no, nel 2036, perché è stata prorogata per i 3 anni di attività che abbiamo perso durante la pandemia. E poi non penso che sarà rinnovata. Io spero che si apra poi un dialogo anche con l'amministrazione per capire poi effettivamente come andare avanti, perché teoricamente l'area è interessata da un progetto di sviluppo urbanistico. Mm. E come va avanti invece nei nostri pensieri, vabbè, quello non si ferma.
Esattamente, è una storia di battaglia, di lotta, quella, sì, della piccola scuola di circo che insomma non ha già superato un ostacolo.
Tanti ostacoli, e vabbè, quindi adesso il progetto è quello adesso di smontare il telo vecchio del tendone, perché ormai ci accompagna da veramente tanto tempo, e di sostituirlo con un telo nuovo e di rendere un pochino più efficiente l'impianto di riscaldamento, e poi di ripartire coi corsi nel mese di settembre.
Lunga vita alla piccola scuola di circo di Milano, siamo arrivati alla fine di Parla con lei di quest'oggi in compagnia di Camilla Peluso, che ne è la fondatrice, una delle fondatrici e la direttrice. Ci salutiamo con un brano che insomma racchiude tutto lo spirito che ha sempre accompagnato la storia di questo percorso, che è stato, l'avete sentito, anche un grande percorso di lotta. Ciao Camilla, grazie.
Ciao
per essere stata con noi, e ci ascoltiamo Happy.
Happy. It might seem